Per paroledistorie.net. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Gli occhiali, un racconto di Edgar Allan Poe. Traduzione di Cesare Giombetti. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Prima parte. Molti anni fa era di moda ridicolizzare l'idea dell'amore a prima vista. Ma coloro che pensano, e ancor di più quelli che hanno dei sentimenti profondi, ne hanno sempre sostenuto l'esistenza. Le scoperte moderne, infatti, a proposito di ciò che può essere definito magnetismo etico o magnetoestetica, rendono più probabile che il più naturale e conseguentemente il più vero e più intenso sentimento umano sia quello che sorge nel cuore, come se fosse mosso da una compassione elettrica. In sintesi, che le più lucenti e più durevoli delle catene fisiche siano quelle rivettate da un primo sguardo. La confessione che mi accingo a fare aggiungerà un'altra istanza alle già numerose a proposito della verità su questo argomento. La mia storia richiede che sia in qualche modo conciso. Sono ancora giovane, non ho ancora 21 anni. Il mio nome, al momento, è molto comune e oserei dire plebeo, Simpson. Dico al momento perché solo successivamente fui chiamato con questo nome, avendo adottato per legge il cognome quest'anno al fine di ricevere una cospicua eredità lasciatami da un parente lontano, l'avvocato Adolphus Simpson. Il lascito era condizionato al fatto che io prendessi il nome del testatore, il cognome in realtà non il nome di battesimo. Il mio nome di battesimo è Napoleone Bonaparte, o più precisamente questi sono il mio primo e secondo nome. Assunsi quel nome, Simpson, con una certa riluttanza, poiché nei confronti del mio patronimico originale, Froissart, provavo un certo spero scusabile orgoglio, immaginando di poter tracciare una discendenza dall'immortale autore delle cronache anglo-francesi. Inoltre, a proposito di nomi, posso fare menzione di una singolare coincidenza di suono relativa al mio immediato predecessore. Mio padre era Monsieur Froissart di Parigi. Sua moglie, mia madre, che egli sposò quando ella era ancora quindicenne, era Mademoiselle Croissat, la figlia maggiore di Croissat, il banchiere, la cui moglie, ancora essendo solo sedicenne, quando si sposò, era la figlia maggiore di un certo Victor Voissat, Monsieur Voissat, il quale, molto singolarmente, aveva sposato una signora che portava un nome simile, Mademoiselle Moissart. Anch'ella era poco più che una bambina quando si sposò, e anche sua madre, Madame Moissart, aveva 14 anni quando fu condotta all'altare. Questi matrimoni precoci sono usuali in Francia. Qui, insomma, ci sono dei Moissart, Voissart, Croissart e Froissart, tutti in linea diretta di discendenza. Il mio nome, sebbene divenne Simpson, come detto, con atto legale, lo divenne con grande ripugnanza da parte mia, tale che, per un periodo, esitai sull'accettare o meno l'eredità. Per quanto riguarda le mie dotazioni personali, in realtà non ne sono affatto sprovvisto, al contrario, credo di essere ben messo e possiedo ciò che 9/10 della popolazione mondiale chiamerebbe un bel volto. Sono alto 1,80 m, ho i capelli neri e ricci, il naso non è male, ho occhi grandi e grigi, e sebbene la vista sia decisamente debole, ancora non si direbbe dalla loro apparenza. Questa debolezza mi aveva sempre infastidito e avevo cercato ogni rimedio, eccetto quello di indossare degli occhiali. Essendo giovane e di bell'aspetto, normalmente non li gradisco. Non conosco null'altro, infatti, che deturpi così tanto le sembianze di un giovane o che caratterizzi così tanto ogni espressione con un'aria di seriosità, se non addirittura una combinazione di vecchiaia. Un monocolo, d'altro canto, avrebbe dato assolutamente l'aria di una posa e di affettazione. Sinora mi sono arrangiato come potevo, eccetto che per qualcosa di più di questi meri dettagli personali, i quali, dopo tutto, sono di poca importanza. Mi accontenterò di dire, inoltre, che il mio temperamento è sanguigno, precipitoso, ardente, entusiasta, e che per tutta la mia vita sono stato un devoto ammiratore delle donne. Una sera, lo scorso inverno, entrai in un palchetto del teatro P, in compagnia di un amico, il signor Talbot. Era una serata d'opera e il programma era di un'attrattiva rara e dunque la sala era eccessivamente affollata. Eravamo in orario, comunque, per ottenere i primi posti frontali che c'erano stati riservati. Per 2 ore il mio amico, che era un melomane, prestò attenzione esclusivamente al palco e, nello stesso tempo, io mi divertivo a osservare il pubblico, che consisteva, per la gran parte, della crème della città. Dopo aver soddisfatto su questo argomento, stavo per voltare lo sguardo verso la prima donna, quando fui fermato e catturato da una figura in uno dei palchetti. Se vivessi 1000 anni, non potrei mai dimenticare l'intensa emozione con la quale osservai quella figura. Era una donna speciale, la più sopraffina che abbia mai potuto osservare. Il viso era così tanto rivolto al palco che per qualche minuto non potei vederlo, ma la forma era divina. Nessun'altra parola poteva essere sufficiente ad esprimere la sua magnifica proporzione. E perfino il termine divino mi appare sin troppo debole mentre lo scrivo. La magia di una forma amabile di donna, la negromanzia della leggiadria femminile, è sempre stato un potere al quale non si poteva resistere, ma in questo caso si parlava della grazia in persona, incarnata, delle mie visioni più folli ed entusiastiche. La figura, o almeno la gran parte che la struttura del palchetto permetteva di vedere, era un po' oltre l'altezza media e quasi conquistava, senza raggiungerlo, certo, il sublime. La sua perfetta completezza e il suo portamento erano deliziosi. Il capo, visibile solo nella parte posteriore, seguiva una linea che rivaleggiava con quella della psiche greca. Il braccio destro pendeva dalla balaustra del palchetto e faceva fremere ogni nervo del mio corpo con la sua squisita simmetria. La spalla era drappeggiata da una di quelle maniche a sbuffo che partivano da un'ampia scollatura di moda oggi. Questa si estendeva appena sin sotto il gomito, dove indossava un sottomanica di un qualche delicato materiale, attillato e terminante con un polsino di pizzo che cadeva proprio sul dorso della mano, rivelando solo le dita delicate, su uno dei quali riluceva un anello di diamanti che, per quel che sapevo, era di straordinario valore. L'ammirevole rotondità del polso era ben avviata da un braccialetto che lo circondava, che rivelava, con parole che non potevano essere fraintese, sia il benessere sia il gusto meticoloso di chi lo indossasse. Osservai l'apparizione regale per almeno una mezz'ora, come se fossi stato trasformato in pietra, e in quel tempo provai la piena forza e verità di tutto quanto sia stato detto o cantato a proposito dell'amore a prima vista. I miei sentimenti erano totalmente differenti da ogni altro provato sino a quel momento, persino di quelli suscitati alla presenza dei più celebrati esemplari di amabilità femminile. Un'inspiegabile, e devo dire magnetica, compassione dell'anima per l'altra anima pareva stesse catturando non solo il mio sguardo, ma anche la mia intera capacità di pensiero e di sensi. Davanti all'ammirevole oggetto che stava là, di fronte a me, vedevo, sentivo, sapevo di essere profondamente, pazzamente, irrevocabilmente innamorato. E questo persino prima di aver potuto vedere il volto dell'anima. Era così intensa, infatti, la passione che mi consumava, che davvero credevo che avrei avuto un minimo, se non nessun abbattimento, se anche le fattezze, ancora celate, si fossero rivelate di un carattere meramente ordinario, così come anomala è la natura del solo unico amore, dell'amore a prima vista. Mentre ero avvolto dall'ammirazione di quella visione celestiale, un disturbo improvviso, proveniente dalla parte degli spettatori, fece in modo che lei voltasse un poco il capo verso di me, così che potessi osservare per intiero il profilo del suo volto. La sua bellezza superava persino le mie aspettative, ma ancora c'era qualcosa che mi deludeva, senza però che potessi dire esattamente di cosa si trattasse. Ho parlato di delusione, ma non è il vocabolo giusto. Piuttosto i miei sentimenti altalenavo ed erano prima acchetati e poi di nuovo esaltati. Questo stato dei sentimenti scaturiva, forse, dall'aspetto matronale e di Madonna del suo volto, ma capì ad un certo punto che doveva esserci qualcos'altro. C'era qualche mistero che non riuscivo a decifrare, qualche aspetto dell'espressione del suo viso che in parte mi disturbava, ma al contempo amplificava il mio interesse. Mi trovavo infatti in quella condizione della mente che prepara un uomo giovane e suscettibile ad ogni possibile stravaganza. Se la donna fosse stata sola, sarei senza dubbio entrato nel palchetto e mi sarei accostato a lei, prendendomi tutti i rischi del caso. Ma, fortunatamente, era accompagnata da due persone, un uomo e una donna notevolmente bella, apparentemente di qualche anno più giovane. Avevo rimuginato su mille possibilità attraverso le quali avrei potuto ottenere, in futuro, di essere presentato alla meno giovane. Mi sarei potuto spostare per avvicinarmi di un posto a lei, ma L'affollamento del teatro rendeva impossibile l'operazione e i decreti rigidi della moda avevano di recente proibito categoricamente l'uso dei binocoli da teatro. In un caso come questo, anche se fossi stato così fortunato da averne un paio con me, ma non li avevo in effetti ed ero disperato per questo. Dopo un bel po', valutai di chiedere al mio compagno.
«Talbot», gli dissi, «voi avete dei binocoli? Prestatemeli!»
«Binocoli? No!
A cosa supponete che possano servirmi dei binocoli?»
E si voltò spazientito verso il palco.
«Ma, Talbot», continuai tirandolo per la spalla, «mi state ascoltando? Vedete il palchetto? Là? No, quello successivo! Avete mai visto una donna così deliziosa?»
«È molto bella, non v'è dubbio», disse.
«Mi chiedo chi possa essere».
«Ma come? Nel nome di tutti gli angeli, non sapete chi ella sia? Non conoscerla è in conflitto col conoscere voi stessi? Ella è celebrata Madame Lalande, la bealtà incarnata è l'argomento di tutta la città, tra l'altro immensamente facoltosa, una vedova e un ottimo partito, appena giunta da Parigi. La conoscete?
Sì, ne ho l'onore.
Mi presentereste?
Assolutamente, e con gran piacere.
Quando? Domani, all'una, vi chiamerò al B.
Molto bene, ma ora cucitevi la bocca, se potete.
A proposito di ciò, fui costretto a seguire il consiglio di Talbot, poiché rimase sordo a ogni ulteriore domanda o proposta, e si occupò esclusivamente per il resto della serata di ciò che accadeva sul palco. Nel frattempo tenevo gli occhi rivolti verso Madame Lalande e alla fine ebbi la buona fortuna di ottenere una visione piena del suo volto. Era squisitamente bello, questo, certo, il mio cuore l'aveva già detto, anche se Talbot non mi avesse pienamente soddisfatto sull'argomento, ma c'era ancora qualcosa che mi disturbava. Conclusi infine che i miei sensi fossero colpiti da una certa aria di gravità, di tristezza, o ancor più propriamente di stanchezza, che toglieva qualcosa alla giovinezza e alla freschezza di quel volto, solo però per dotarlo di una tenerezza e di una maestà serafica, e per accrescere il mio temperamento romantico ed entusiasta di un interesse decuplicato. Mentre i miei occhi erano in visibilio, percepivo, alla fine, con mia grande trepidazione, da un impercettibile sussulto, che ella fosse divenuta consapevole dell'intensità del suo sguardo. Ero ancora assolutamente affascinato e non potevo ritrarre lo sguardo neanche per un istante. Ella rivolse il viso altrove, e ancora potevo scorgere solo il contorno cesellato della porzione posteriore del suo capo. Dopo qualche minuto, come spinto dalla curiosità di vedere se stesse ancora guardando, ella gradualmente rivolse ancora verso di me il viso e ancora incontrò il mio sguardo ardente. I suoi larghi occhi scuri guardarono in basso, e un rossore vivido ammantò la sua guancia. Ma la mia sorpresa fu enorme nell'accorgermi che non solo non rivolse altrove il suo capo, ma che addirittura estrasse dal suo corsetto un paio di occhiali, li sollevò, li aggiustò e poi mi guardò attraverso di essi, meticolosamente e deliberatamente, per qualche minuto. Se un lampo fosse caduto sui miei piedi, sarei stato meno sorpreso, solo sorpreso, non offeso o disgustato di certo neanche minimamente. sebbene un'azione così audace in ogni altra donna avrebbe portato probabilmente all'offesa o al disgusto. Ma l'operazione fu svolta con così tanta calma, con una così evidente aria del più alto lignaggio, per farla breve, che nessuna mera sfrontatezza era percettibile, e i miei soli sentimenti erano quelli dell'ammirazione e della sorpresa. Osservavo come, dopo aver sollevato una prima volta gli occhiali, fosse parsa soddisfatta a seguito di una momentanea ispezione della mia persona, e stava per ritirare lo strumento quando, come se colpita da un secondo pensiero, lo riprese e continuò a guardarmi con un'attenzione fissa per diversi minuti almeno, ne sono certo. Questa azione, così rimarchevole in un teatro americano, attrasse la curiosità generale e fece montare un movimento, un brusio indefinito tra il pubblico che per un momento mi sommerse con la sua confusione, ma che non produsse nessun effetto visibile sul volto di Madame Lalande. Avendo soddisfatto la sua curiosità, se di ciò si trattava, ella ripose gli occhiali e tranquillamente rivolse di nuovo l'attenzione al palco. Il suo profilo ora era verso di me, come prima. Continuavo a guardarla senza sosta. Vidi poi la testa lentamente, leggermente cambiare posizione, e ben presto mi convinsi che la signora, mentre faceva finta di guardare il palcoscenico, stesse in realtà guardandomi attentamente. Inutile dire quale effetto avesse avuto questo comportamento da parte di una donna così affascinante sulla mia mente eccitabile. Avendomi scrutato così per forse un quarto d'ora, il leggiadro oggetto della mia passione si rivolse a colui che la accompagnava, e mentre ella parlava, vidi chiaramente, dagli sguardi di entrambi, che la conversazione si stesse riferendo a me. Alla sua conclusione, Madame Lalande si voltò di nuovo verso il palcoscenico e per qualche minuto sembrò immersa nello spettacolo. Alla scadenza di questo periodo, però, mi sono trovato in preda all'agitazione nel vederla aprire per la seconda volta gli occhiali che erano appesi al fianco, affrontandomi pienamente come prima e trascurando il rinnovato brusio del pubblico e osservandomi dalla testa ai piedi con la stessa miracolosa compostezza che prima mi aveva tanto deliziato e confuso l'animo. Questo comportamento straordinario, gettandomi in una perfetta febbre d'eccitazione, in un delirio assoluto d'amore, servì più per incoraggiarmi che per sconcertarmi. Nella folle intensità della mia devozione dimenticai tutto, tranne la presenza e la maestosa bellezza della visione che incrociava il mio sguardo. Cogliendo l'occasione, quando pensavo che il pubblico fosse pienamente impegnato con l'opera, catturai infine lo sguardo di Madame Lalande e, all'istante, feci un lieve ma inconfondibile inchino. Ella arrossì profondamente, poi distolse lo sguardo e si guardò attorno lentamente, con cautela, apparentemente per vedere se la mia azione imprudente fosse stata notata. Infine si chinò verso l'uomo che le sedeva accanto. Sentivo ora recisamente di aver commesso l'inadeguatezza e mi aspettavo niente di meno che una gogna istantanea, mentre una visione di pistole all'indomani mi attraversava rapidamente e fastidiosamente il cervello. Fui molto e subito sollevato, tuttavia, quando vidi la signora che si limitava a consegnare a quell'uomo il libretto dell'opera, senza parlare. Ma il lettore può formarsi qualche flebile concezione del mio stupore, del mio profondo stupore, del mio delirante disorientamento del cuore e dell'anima, quando, subito dopo, dopo aver dato di nuovo uno sguardo furtivo, lasciò che i suoi occhi luminosi si posassero completamente, costantemente su di me, e poi, con un lieve sorriso, rivelando una linea luminosa dei suoi denti perlacei, fece due distinte, precise e inequivocabili inclinazioni assertive della testa. È inutile, naturalmente, soffermarsi sulla mia gioia, sul mio trasporto, sull'estasi infinita del mio cuore. Se mai qualcuno fosse impazzito per l'eccesso di felicità, sarei stato io in quel momento. Oh, amato, questo fu il mio primo amore. Ho sentito che lo era. Fu un amore supremo, indescrivibile. Fu amore a prima vista. E anche a prima vista fu apprezzato e ricambiato. Sì, ricambiato. Come e perché dovrei dubitarne per un istante? Quale altra costruzione avrei mai potuto utilizzare per descrivere un simile comportamento da parte di una signora così bella, così ricca, evidentemente così realizzata, così di alto rango, così nobile nella società, sotto ogni punto di vista così rispettabile, visto che mi sentivo rassicurato che fosse Madame Lalande? Sì, mi amava. Contraccambiava l'entusiasmo del mio amore con un entusiasmo così cieco, così intransigente, così abbandonato e assolutamente illimitato come il mio. Queste deliziose fantasie e riflessioni, tuttavia, furono interrotte dal chiudersi del sipario. Il pubblico si alzò, il solito tumulto subito si scatenò. Lasciando Talbot, bruscamente feci ogni sforzo per avvicinarmi a Madame Lalande, ma avendo fallito nell'obiettivo a causa della folla, alla fine rinunciai all'inseguimento e volsi i miei passi verso casa, consolandomi per la mia delusione di non essere riuscito a toccare nemmeno l'orlo del suo abito, con la riflessione che sarei stato introdotto da Talbot nella debita forma il giorno dopo. E l'indomani arrivò, ovvero un giorno finalmente albeggiava su una lunga e stancante notte di impazienza, e poi le ore fino all'una furono ore tetre e infinite. L'orologio scoccò. Quando l'ultima eco cessò, entrai al B e chiesi di Talbot. «Fuori», disse il domestico, quello di Talbot. «Fuori?» risposi, barcollando indietro per una mezza dozzina di passi. «Lasciate che vi dica, mio caro amico, che questa cosa è assolutamente impossibile e impraticabile. Il signor Talbot non è fuori. Cosa intendete dire?» «Niente, signore, solo che il signor Talbot non è dentro, tutto qui. Si è recato a S subito dopo la colazione e ha lasciato detto che non sarebbe tornato in città per una settimana». Ero pietrificato dall'orrore e dalla rabbia. Mi sforzai di rispondere, ma la mia lingua rifiutò l'ambascia. Al fine girai i tacchi, livido di rabbia, e consegnai l'intera tribù dei Talbot alle regioni più interne dell'Erebo. Era evidente che il mio premuroso amico si fosse dimenticato del tutto del suo appuntamento con me. L'aveva dimenticato non appena concordato. Non era mai stato un uomo di parola. Non c'era soluzione. Così, soffocando il mio fastidio come potevo, passeggiai per la strada, proponendo a tutti i conoscenti maschi che incontravo domande futili su Madame Lalande. Da quanto mi fu riferito, scoprì che fosse nota a tutti, o almeno a molti, ma era in città solo da poche settimane, mentre ero così disperato, conversando con un trio di amici sul tema che mi assorbiva il cuore, successe che l'argomento stesso della conversazione passò di lì. Fine della prima parte.